Tocca a me prendere in mano il testo di Marco per quest'anno e per la durata della lettura del commento del Vangelo di Marco faremo alternati Alberto e Dio, un mese per uno, così anche Alberto si può riposare e a me serve anche per tenere sempre un po' i motori accesi per continuare sempre a studiare e a approfondire il testo di Marco. Prima di entrare appunto nella lettura e commento di Marco, alcuni avvisi che riguardano la vita del centro. Sapete che da quando Alberto ha pubblicato il suo libro, Chi non muore si rivede, un po' la pace in questa casa si è un po' così, si è persa perché il telefono, i messaggi, le congratulazioni e gli inviti a che Alberto presenti il suo libro. Veramente è una cosa commovente. Arrivano ringraziamenti da tutta Italia, in particolare da persone che lavorano in campo ospedaliero o persone che stanno vivendo situazioni difficili per causa della malattia, che leggendo il libro d'Alberto si sono sentiti molto rincuorati e incoraggiati anche ad affrontare un periodo sempre non facile come può essere quello della malattia, ma anche i medici che chiamano per ringraziare Alberto per quella bellissima testimonianza che ha dato della sua malattia. È simpatico perché la gente quando legge il libro poi cerca di conoscere gli ambienti del libro, come nei romanzi. Quindi molti vengono a Montefano cercando di individuare quando Alberto parla di un certo luogo o delle persone, e anche per quello che riguarda me stesso, a settembre una famiglia si è presentata e quando ho aperto la porta la signora mi ha detto: "Lei è colui che è stato rubato alla Compagnia di Gesù". Ma io ho detto subito di sì, ma non capivo questa domanda e come mai lei sapeva questa cosa della mia vita. Nel libro Alberto parla in un passaggio che, conoscendomi a Granada nella comunità di Juan Mateos, lui mi invitò a venire in Italia, poi io sono rimasto qui in Italia, non sono più entrato, come era la mia intenzione, il mio progetto in partenza di far parte della Compagnia di Gesù. Però ecco, c'è questo aspetto simpatico di voler conoscere o riconoscere i personaggi e i luoghi del libro. Quindi anche Montefano sta diventando un luogo di attrazione per tante persone. Questo è veramente molto molto bello, diciamo, che l'esperienza così difficile e dolorosa che Alberto ha vissuto, ma anche noi tutti del centro, ora si è trasformata in qualcosa molto ricca che fa tanto del bene. Per cui quando Alberto, una frase che lui spesso ripete, il padre non manda pietre ma pani, quello che può sembrare una pietra poi si trasforma, che si dimostra che è un pane, cioè fa tanto del bene e noi di questo siamo più che felici. Sentire gli effetti di questo libro quando la gente lo legge. Allora, per chi è in zona, comunque trovate sempre aggiornato il nostro calendario del centro, nel sito, nella pagina web. Il 16 novembre alle ore 21 Alberto sarà a San Severino Marche per presentare il libro, poi il 29 di novembre, sempre alle ore 21, a Moie, e poi a dicembre, il 4 dicembre, a Osimo, alle ore 18. Poi il 7 a Macerata e il 10 in Ancona. Comunque per gli orari e poi per informazioni più precise potete trovarle consultando la pagina del nostro sito. Ecco, una novità che domenica scorsa non abbiamo potuto presentare, ma che grazie a Francesca Flamini, della Tipografia Flamini, abbiamo di nuovo il calendario del Centro Studi Biblici per il 2014, con delle foto molto belle che riguardano un po' i lavori, i restauri realizzati, soprattutto nelle cantine, per cui ci sono delle foto di amici che venendo qui al convento, ci hanno lasciato poi questi bei lavori. Ci sono delle foto del gruppo del Circolo Fotografico di Osimo, di Tiziano Bellesse, della fotografa qui di Montefano, la Claudia Scipioni, di un caro amico di Padova, Nico Polato. C'è una foto anche di Amaro Carbaglio che è alla regia e anche qualche foto mia che ho fatto così nel girare per le cantine. Quindi una maniera di tenere sempre presente la vita del centro con dei pensieri, delle riflessioni prese anche dei scritti d'Alberto e degli scritti miei per accompagnare sempre le giornate di questo anno nuovo che si avvicina 2014. Poi alcune persone, quando è venuto Mancini, avevano chiesto il libro per un cristianesimo fedele. Sono arrivati delle copie, quindi da Ornella potete acquistarli. L'abbiamo ordinati dopo la richiesta, è stato veramente molto richiesto il libro di Mancini. Per le altre informazioni, per chi viene la prima volta al centro, c'è la possibilità di fermarsi a pranzo, anche la seconda domenica, basta prenotare. Ci sono dei bagni al pian terreno, vicino alla cucina, e c'è anche il servizio del caffè ecosolidale, organizzato da un gruppo di amici che seguono queste cooperative con il mercato ecosolidale con il Centro America, quindi si può fare anche l'intervallo, questa pausa caffè. C'è anche, per chi non conosce il centro, una mostra fotografica, sempre del Circolo di Osimo, Circolo Fotografico di Osimo, sulle abbazie benedettine del Maceratese, molto belle le foto, potete visitarla all'intervallo dopo l'incontro nelle cantine, nella sala di mostre, giù nelle cantine del convento. E vi chiedo appunto di tenere spenti i telefonini per qualunque altra informazione, poi ci possiamo aggiornare. Saluto anche le persone che sono collegate via internet, abbiamo sempre un bel gruppo di amici che, non potendo stare fisicamente qui, non si perdono l'incontro tramite la diretta che, grazie ad Amaro, anche si riesce anche a portare avanti. Ecco, un saluto particolare devo dare al gruppo di Malo. Abbiamo 6 famiglie di Malo con il loro parroco Don Giuseppe, che sono venuti la prima volta, la maggior parte di esse, per poter conoscere il centro e poter condividere anche l'attività che facciamo qui di studio e di divulgazione delle scritture. Quindi benvenuti al gruppo di Malo, siamo veramente felici di avervi qui tra noi. Ecco, allora, dati un po' gli avvisi, possiamo entrare subito nella lettura e commento di Marco. Noi affrontiamo questa lettura, chiamiamo il Vangelo di Marco, ma quando noi leggiamo, ascoltiamo il Vangelo in chiesa, non sentiamo mai questa espressione dal Vangelo di Marco, ma si dice sempre dal Vangelo secondo Marco. Questa è una specie di titolatura che è corretta, è più corretto Vangelo secondo Marco che non Vangelo di Marco, anche se poi nel linguaggio parlato è subentrata questa espressione, noi diciamo il Vangelo di Marco. Però correttamente sarebbe il Vangelo secondo Marco. Non è una titolatura che appartiene al testo originale, ma che è stata data nel secolo II, quando ormai si distinguono i Vangeli, la Chiesa già ha individuato i Vangeli, da leggere in pubblico, che si considerano ispirati, quindi che servono per la vita di fede della comunità. Secondo Marco, questa espressione in greco, significa che Marco non ha inventato le cose che sono lì scritte, che non è una opera sua nel senso di creatività speciale e originale, ma che ci sono anche altre redazioni. C'è anche il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo secondo Luca e il Vangelo secondo Giovanni. Quindi Marco, quello che ha fatto è stato raccogliere tutta la testimonianza della sua comunità riguardante Gesù e rilavorarla e redattarla, scrivendola anche come un autore ispirato. Ma non si può dire Vangelo di Marco, perché non è che le cose che stanno lì sono le cose sue, ma sono le cose, le vicende che riguardano prima di tutto Gesù, vedremo subito, e l'esperienza che la comunità cristiana ha avuto riguardo questo uomo chiamato Gesù. E comincia così allora il Vangelo secondo Marco. Principio della buona notizia di Gesù, Messia, figlio di Dio. Marco apre la sua opera adoperando un termine, principio, che richiama la prima battuta che troviamo nelle scritture, nel libro della Genesi. Il libro della Genesi comincia così, con la stessa parola: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ora Marco prende questo termine, in principio o principio, per dire che adesso non ci interessa sapere come sono stati creati o come si è originato il cielo e la terra, ma adesso a Marco interessa conoscere l'origine della buona notizia. E fa così: principio, origine della buona notizia di Gesù. E colui, questo Gesù, che ci ha fatto conoscere il disegno di pienezza di vita del Padre. Quindi a Marco quello che interessa è dare alla sua comunità tutto quello che riguarda l'annuncio, la vita di Gesù, perché questa è la buona notizia, qualcosa di nuovo, non soltanto di buono, ma di nuovo. Per quello Marco ha usato l'espressione inizio, perché vuol dire che prima di questa vicenda Noi non sapevamo e non potevamo immaginare niente del genere. Quindi con Gesù inizia la tappa nuova, ultima e definitiva della storia. Qualcosa che non ha precedenti e che adesso Marco ci vuole presentare perché la comunità possa riflettere. Marco è il primo autore che ha usato, sempre per indicare la novità di questa buona notizia, ha usato quell'espressione vino nuovo in odri nuovi. Il vino nuovo, la buona notizia di Gesù, ha bisogno anche di una forma, di un ricettacolo, di uno strumento, un veicolo che la renda veramente accessibile e in grado di essere comunicata. Quindi per Marco l'importante è conoscere questo inizio. Come noi abbiamo avuto veramente contatto con chi è la buona notizia, che per noi è Gesù di Nazareth. E Marco usa il termine Vangelo, io ho tradotto buona notizia, è un termine greco, Evangelion, che abbiamo praticamente traslitterato, Evangelion in greco, Vangelo, usato un termine usato anche nella lingua profana, nel greco profano. Evangelio, Vangelo, significa una buona notizia, ma soprattutto era la ricompensa, la mancia che si dava a chi ti portava un buon annuncio, una buona notizia. Una persona veniva e mi dava una buona notizia, io lo ricompensavo con un Vangelo, cioè qualcosa che, per far capire quanto ero stato contento di ricevere quella buona notizia. Era la mancia, la ricompensa. Così come al plurale, i Vangeli, Evangelia, indicava le offerte di ringraziamento alla divinità per buone notizie ricevute. Lo stesso come possiamo fare noi, mi è capitato qualcosa di buono, vado ad accendere una candelina, un lumino in chiesa. Questo sarebbero i Vangelo o i Vangela, Evangelia. Le buone notizie, ma soprattutto le offerte o i ringraziamenti per aver ricevuto qualcosa di buono. Abbiamo questa parola anche nei testi che non hanno a che fare con il Vangelo, sempre alcune iscrizioni greche, quando si parla dell'imperatore Augusto, c'è un'iscrizione che risale al secolo, primo secolo, all'anno 9, nella città di Priene, vicino a Efeso, dove si parla dei Vangeli di Augusto, le buone notizie che l'opera d'Augusto ha portato a tutto l'impero. Quindi era un termine usato nel greco profano, che poi nell'ambito delle comunità cristiane diventa proprio la buona notizia per eccellenza, il Vangelo. La buona notizia che riguarda il disegno di pienezza di vita del Padre, quella vita piena che il Padre ha voluto comunicarci e farci conoscere attraverso Gesù. Quindi il vocabolario, poi questo termine, il vocabolo, Evangelio, già nel secolo II verrà usato per dire il testo scritto. Infatti noi, quando diciamo il Vangelo o i Vangeli, pensiamo appunto al testo scritto, quello che abbiamo nelle nostre edizioni. E lo identifichiamo con l'opera letteraria di Marco o di Matteo, di Luca e di Giovanni. Però il termine significa la buona notizia per eccellenza. Soltanto nel secolo II sarà anche, se verrà usato per indicare il testo scritto. Con Marco parla con l'articolo determinativo, inizio della buona notizia, qualcosa che i suoi lettori già conoscono. Quindi quando Marco scrive il Vangelo, la buona notizia di Gesù era già diffusa, le comunità già conoscevano Gesù, avevano dato adesione a lui, e prima di Marco è stato Paolo a usare anche questo termine Vangelo per parlare della buona notizia di Gesù. Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 1, Paolo afferma: «Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato». E prima di Paolo è stata l'esperienza della comunità cristiana, delle primitive comunità cristiane. Loro hanno visto la vicenda di Gesù, tutto quello che lui ha detto, che ha fatto, come la buona notizia per eccellenza, quello che permette di entrare in quella pienezza di vita che il Padre ci ha fatto conoscere attraverso appunto la persona di Gesù. Quindi l'originalità di Marco, perché il termine già esisteva anche nella Chiesa primitiva, anche nei testi di Paolo, l'originalità di Marco è che ha utilizzato questo vocabolo, Evangelio, per indicare tutta la vicenda di Gesù. tutto quello che riguarda Gesù, Messia, figlio di Dio, anche come testo scritto sul quale poi noi ci possiamo confrontare. Quindi Marco è stato il primo in assoluto a usare questo termine come adesso noi lo conosciamo e soprattutto parlando di tutta la vicenda di Gesù. E Marco è stato molto originale, ha creato, possiamo dire, un genere letterario nuovo, che è quello dei Vangeli. Perché quando si deve comunicare un messaggio, quando noi scriviamo per comunicare con gli altri, non diciamo tutto nello stesso modo. Ogni tipo di discorso ha bisogno di una sua veste letteraria, di un genere letterario, diciamo. Per cui se io devo, facendo l'esempio, se io devo mandare una lettera ufficiale, il capo dello Stato napolitano che manda una lettera ufficiale alla Bindi o alla Cancellieri, non dirà mai: tesoro mio, nel mandarti queste quattro lettere voglio dirti che non mi piace, che non condivido. No, non si usa così il linguaggio ufficiale per una lettera tra persone che appartengono, non so, al governo. Si sa come si scrive. Così come se uno deve scrivere, non so, un vigile urbano, deve anche redigere una multa, il verbale di una multa, usa un certo tipo di parole, di vocaboli. Non usa il genere letterario della lirica per scrivere il verbale della multa, ma usa un verbale di carattere più giuridico. Quindi questo è ovvio, ogni tipo di messaggio ha bisogno di una sua veste che lo renda comprensibile e anche, diciamo, che ha una sua anche, possiamo dire, consistenza. Quindi quando Marco vuole scrivere sulla vicenda di Gesù, la buona notizia di Gesù, ha dovuto creare anche lui una veste letteraria nuova. Perché il problema che si pone quando noi, per noi ovviamente diciamo il Vangelo, ce l'abbiamo qui scritto e non crea più problemi, ma pensate alla grande biblioteca nel primo secolo, quando Marco scrive il Vangelo, la grande biblioteca d'Alessandria d'Egitto, una delle più importanti biblioteche, un centro di cultura famosissimo, che il bibliotecario avesse ricevuto una copia, un esemplare del Vangelo di Marco. Qualcuno gliel'ha regalato alla biblioteca, questo scritto. Secondo voi, il bibliotecario di Alessandria, dove avrebbe collocato il Vangelo di Marco, secondo i settori con i quali le biblioteche vengono così organizzate e divise? Sarebbe andato un po' in crisi questo uomo, perché se l'avesse voluto collocare nel settore delle biografie, per esempio, leggendo il testo vede che non è proprio una biografia di Gesù, mancano tanti dati per poter ricostruire la vita di questo uomo. Se avesse voluto anche metterlo nel settore della storia, anche qui tante cose mancano. E poi nei Vangeli ci sono tante pagine dove si parla di indemoniati, angeli, spiriti impuri, segni portentosi, quindi questo con la storia non è che c'ha molto a che fare. Così come se avesse cercato altri settori. Quindi il bibliotecario andava in tilt e cosa ha dovuto fare? Creare un settore nuovo nella sua biblioteca chiamato Vangeli. Quindi Marco ha creato dal punto di vista letterario un modo nuovo di presentare la vicenda di Gesù, perché Marco era consapevole che perché questa vicenda si perpetuasse nella storia e che altre persone, altre generazioni poi potessero dare adesione a Gesù, era molto importante il modo di scrivere, la maniera di rendere accessibile il messaggio. E Marco non scrive mai per soddisfare la curiosità dei suoi lettori riguardo la persona di Gesù, perché su tante cose lui non sappiamo assolutamente niente. Ma Marco scrive con un obiettivo ben preciso di nutrire la fede dei suoi lettori. Quindi il Vangelo serve per la fede, perché la nostra fede sia sempre più in consonanza, più possiamo dire orientata in fedeltà alla persona di Gesù. Quindi Marco, sapendo di questa importanza, ha creato un genere letterario, un stile letterario nuovo. E se si tratta della buona notizia, abbiamo questo articolo determinativo, la buona notizia per eccellenza, è ovvio che questa buona notizia rimane sempre attuale. Non è qualcosa che può perdere valore. Quindi una realtà presente e che è favorevole per quanti la ricevono e la riceveranno e la accoglieranno. Quindi l'inizio, l'origine della buona notizia, segnala il momento in cui si è fatto realtà quello che può cambiare la vita delle persone, cioè la vicenda di Gesù, il suo camminare per le strade della Galilea incontrando le persone, la sua discesa a Gerusalemme, lo scontro con il potere religioso, la sua passione, la sua morte e ovviamente anche la sua risurrezione. L'inizio si fa a tutta la vicenda di Gesù. Quindi non basta dire soltanto mi hanno parlato di Gesù, anche io faccio parte della comunità, ma in che modo io posso essere sempre più fedele, mi posso identificare sempre di più con la sua persona. E il principio o l'origine della buona notizia, che riguarda appunto tutta la vita pubblica di Gesù, tutto il suo presentarsi, il camminare, l'incontrare, il parlare, che culmina con la sua morte e la sua risurrezione, questa buona notizia deve essere poi, diciamo, considerata anche, non soltanto come quello che riguarda la vita di Gesù, ma anche Gesù stesso come colui che l'ha proclamata. Quindi nel Vangelo di Marco Gesù si presenta anche proclamando il Vangelo, la buona notizia di Dio. Quindi questo vuol dire, molto importante, che per Marco la buona notizia non è qualcosa di esterno all'uomo, qualcosa che si possa imparare a memoria, qualcosa che riguardi una serie di dottrine o di concetti, ma la buona notizia è qualcosa che si deve incarnare nella vita dei credenti, così come è stato per Gesù. Gesù è la buona notizia, nel senso che tutto quello di cui si parla nel Vangelo riguarda la sua vita, ma lui è stato anche il primo a proclamarla, a farla conoscere come, appunto, con la sua vita, non con le dottrine, con le teorie, ma con gesti concreti che riguardavano il suo modo di rapportarsi, di vivere con gli altri. Gesù viene presentato, allora la buona notizia, Marco lo presenta, Gesù, con due titoli. Abbiamo letto Gesù Messia e figlio di Dio. Sono due titoli che avranno bisogno di tutta l'opera, di tutto il Vangelo, per essere compresi dai lettori. Per questo Marco, in maniera molto abile, non ha messo gli articoli, così come per la buona notizia ha messo la buona notizia, qualcosa che già si conosce però che dobbiamo approfondire. Per quello che riguarda i titoli di Gesù, Marco sta molto attento nello scrivere e non dice buona notizia di Gesù, il Messia, il figlio di Dio, ma usa questi titoli in maniera indeterminata, come per dire soltanto quando avrete letto ed entrati, sarete entrati proprio nel messaggio, nel contenuto di questa opera, potrete capire cosa significa Messia e figlio di Dio. Quindi una buona notizia che inizia con Gesù, presentato con questi titoli, ma che non si conclude. Il bello del Vangelo, così come Marco ha parlato di origine, è che non c'è una conclusione, non c'è adesso, c'è, è finito qui. Perché appunto al momento che si incarna in una persona, o si incarna nelle persone che seguiranno Gesù come punto di riferimento, come centro della propria vita, questa buona notizia si tramanda continuamente nella storia. Così finiscono i Vangeli, andate ad annunciate a tutte le nazioni, o fate i miei discepoli tutte le nazioni. Allora è importante che si capiscano questi titoli, Messia, figlio di Dio, perché il fatto che Marco li usa senza gli articoli determinativi vuol dire che bisogna andare con molta cautela prima di dire che Gesù è il Messia, il figlio di Dio. Messia, o Christos, come nel testo greco si dice la buona notizia di Christos, però è la traduzione de Messiah in ebraico. Quindi Messiah significa unto, uno che è stato, ne ha fatto un'unzione, ed era un rito che si applicava alle persone importanti della società giudaica. Il re, i sacerdoti, i profeti erano Messiah, erano unti o erano Christos, che è la stessa parola in greco. Soprattutto nella tradizione giudaica sarà proprio l'unto per eccellenza, sarà quel Messia che la gente aspettava come inviato da Dio perché liberasse al popolo da tutte le sue umiliazioni e ridasse a Israele, a quella nazione, quella gloria perduta. Quindi all'epoca di Gesù c'è già un concetto chiaro per per il popolo giudaico, questo concetto è molto familiare, il Messia è questo liberatore, una specie di leader politico che deve venire inviato da Dio per liberarci e riportarci a quella dignità, a quella gloria perduta. Quindi è un termine che appartiene al contesto nettamente giudaico. Un pagano avrebbe fatto fatica a capire cosa vuol dire questo Christos, Messia. Invece, mettendo anche l'altro titolo, figlio di Dio, questo era un termine che si usava anche nella cultura pagana. Gli eroi erano divinizzati, gli imperatori erano considerati anche figli della divinità. Ma, allo stesso modo, Marco toglie l'articolo determinativo per dire in che modo Gesù è figlio di Dio. Per la cultura semitica, figlio è colui che assomiglia al padre. Quindi, se Gesù sarà chiamato figlio di Dio nel Vangelo, e la cosa più curiosa è che a usare questa espressione non sarà un giudeo, ma sarà un pagano. Quando arriveremo al momento della passione, la morte di Gesù, quando Gesù muore, il centurione dirà veramente costui era figlio di Dio. Quindi è colui che ha questo distintivo, questa dignità per Gesù e la sua somiglianza piena al Padre, ma che Marco ci tiene a presentare in maniera imprecisa, perché sia poi il lettore, andando avanti nella comprensione del Vangelo, a capire cosa vuol dire questi due titoli. E poi, non mettendo l'articolo determinativo, Marco, in maniera molto astuta, pone questi titoli anche a servizio, a disposizione della comunità, cioè hanno un valore anche allargato, non sono esclusivi di Gesù, ma tutti si possono anche riconoscere in essi. Quindi anche noi riceviamo il titolo, anche noi ci chiamiamo cristiani, anche noi siamo consacrati, e anche noi, appunto, attraverso la nostra adesione a Gesù, diventiamo anche figli di Dio. Abbiamo questa condizione di essere figli del Padre. Per esempio, il titolo Messia, che adesso ha usato qui Marco, non apparirà nel Vangelo poi fino al capitolo 8, quando Pietro farà la grande dichiarazione: tu sei il Cristo. E allora Marco approfitta in quel momento per far capire che non è quello che Pietro pensa, ma è quello che Gesù vuole far capire riguardo questa sua consacrazione o questa sua messianità. Perché se Marco avesse scritto nel titolo, questo siamo proprio nel titolo, nelle prime battute dell'opera, inizio della buona notizia di Gesù, il Messia, è ovvio che già si capisce quale sarà il suo compito. Quello di liberare, come si aspettava, quelle attese di un liberatore che venisse a salvare il popolo. E poi quel compito sarebbe stato unicamente esclusivo suo. Lui era il Messia, noi no. Quindi vedete come Marco adesso aspetta, ha lanciato lì la proposta, e aspetterà il capitolo 8, quando ci sarà lo scontro forte tra Gesù e Pietro, per chiarire esattamente cosa significa essere Messia. Così come figlio di Dio, quando sarà il centurione a riconoscerlo sulla croce, per contestare quelli che vedevano il Messia, ecco, come figlio di Davide. Questa sarà un'altra chiave di lettura del Vangelo di Marco, che Gesù non è figlio di Davide, anche se questa era la dignità che si dava al Messia, il Messia doveva essere un Messia davidico, figlio di Davide, ma che Gesù è un Messia, figlio del Padre, figlio di Dio. Non si assomiglia a quel personaggio della storia che era simbolo del potere e della forza con la quale ridare al popolo quella dignità perduta. Quando Marco, tutto quello che Marco racconta appunto riguarda quell'attesa che all'epoca di Gesù era molto molto sentita, ma Marco è stato così capace di presentarlo con una novità assoluta. Quindi bisogna leggere il Vangelo per capire cosa significa che Gesù è Messia e anche figlio di Dio. Marco scrive appunto il suo Vangelo per far conoscere questa buona notizia di Gesù, e come abbiamo detto prima, a lui non interessa che i suoi lettori possano soddisfare la curiosità riguardo il personaggio, ma che i suoi lettori possano realmente dare adesione piena a lui, che possano attraverso questo scritto, questa opera che si presenta, possano sempre nutrire la loro fede, approfondire la loro adesione a Gesù. Questo significa allora che il messaggio, la buona notizia, non è un insieme di dottrine, non è qualcosa di concettuale, ma è qualcosa che si incarna in una persona. Per quel motivo Marco ha detto inizio della buona notizia di Gesù. Lui è la buona notizia con la sua vita ed è lui che la può proclamare anche come soggetto. E propone ai suoi lettori, Marco, di fare la stessa esperienza. Noi possiamo veramente capire la buona notizia di Gesù soltanto dal momento che la incarniamo nella nostra persona, che anche noi ci identifichiamo con quella buona notizia. Non è qualcosa che si impara a memoria, ma è qualcosa che si deve proprio sentire nella propria carne. Quindi il bello dell'essere cristiani è che anche noi diventiamo buona notizia per gli altri. Anche noi siamo come Gesù, la buona notizia per gli altri. Dopo il titolo, con il quale Marco ha già un po' imbastito quello che sarà il contenuto della sua opera, Marco inizia con una citazione del profeta Isaia. Leggiamo al versetto 2 e 3. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco invio il mio messaggero davanti a te, egli preparerà il tuo cammino. Una voce grida dal deserto, preparate il cammino del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il Vangelo inizia con questa citazione, che secondo Marco è del profeta Isaia, ma che come dice Girolamo, uno dei padri della Chiesa, San Girolamo, nel suo commento a Marco, lui fa questo appunto, per quanto mi ricordi e mi arrovelli la mente, dopo aver ripassato scrupolosamente le pagine di tutta la scrittura, questa frase, ecco io mando il mio messaggero davanti a te, non sono riuscito a trovarla nel profeta Isaia. Quindi sembra che Marco qui manchi di serietà, perché lui presenta una citazione che non appartiene all'autore che viene ricordato. Come mai questo? Poi Girolamo aggiunge, questa frase l'ho trovata alla fine del profeta Malachia. Ma non solo, Marco ha fatto una specie di mix, ha fatto una rielaborazione dei testi della scrittura, partendo dal libro dell'Esodo, Esodo 23-20, lì si parla in questo testo del libro dell'Esodo, ecco, io mando un messaggero davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che io ho preparato. E rielabora il testo di Esodo 23-20 con il testo di Malachia, profeta Malachia, 3-1. Il profeta Malachia diceva, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. E poi si dopo riprende Isaia, la seconda parte, una voce grida dal deserto, preparate il cammino del Signore. Questo già lo troviamo in Isaia. È interessante allora come Marco inizia il Vangelo. Inizia presentando una parola profetica, ma che di per sé non si trova nella scrittura. Quindi Marco si sente così libero di poter guardare la scrittura e darle la sua, possiamo dire, la sua composizione, alla luce di quello che lui già ha vissuto, cioè la novità del messaggio di Gesù. Vedete, interessante questa libertà che avevano le prime comunità nei confronti della scrittura dell'Antico Testamento. Non lo vedevano come qualcosa di intoccabile, ma qualcosa che si poteva rielaborare, perché finalmente si capiva quel testo alla luce della novità di Gesù. E ovviamente Marco rielabora il testo per dire in che modo queste profezie si sono realizzate. Non come avevano pensato i profeti, ma come adesso Gesù ci ha dimostrato, cambiando anche la mente dei profeti. Questa è la novità, vedete allora, questa è l'origine della buona notizia. Anche se i profeti hanno già previsto, intuito qualcosa, ma quando si compiono queste parole, non corrispondono alle attese dei profeti. Ma queste parole superano quello che i profeti avevano immaginato, pensato, gli era stato ispirato dallo Spirito. Quindi questa è la bellezza del Nuovo Testamento, del Vangelo, che ci insegna anche a leggere le Scritture in un modo nuovo. Per quale motivo Marco ha fatto questo ritocco al testo di Isaia, introducendo la citazione di Esodo e poi quello del profeta Malachia? Perché a Marco gli interessa che il suo Vangelo inizi facendo memoria di quello che è stato il grande evento nella storia del popolo di Israele, che è stato l'Esodo, l'uscita dalla schiavitù verso la liberazione. Quindi questo deve essere di nuovo ripreso, ma si deve capire in che maniera si prepara il cammino, chi è colui che è stato mandato e chi è colui che dovrà poi realizzare la missione che verrà affidata. Perché nel testo di Esodo e di Malachia si dice della strada davanti a me, quindi è Dio che deve realizzare questo cammino di portare il popolo verso la liberazione piena. Ma quello che aveva pensato Malachia diceva, ecco io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, Marco lo cambia e dice, come abbiamo letto nel testo suo, invio il mio messaggero davanti a te, non dice a me, come ricorda Malachia, cioè Marco sta dicendo che quel cammino di liberazione ora si realizza in quello di Gesù, in quello che è veramente la vicenda di Gesù. Quindi è una rielaborazione dei testi delle scritture per dire che Dio da sempre ha pensato questa pienezza di vita, questa liberazione, che l'uomo possa entrare in una dimensione di libertà piena, di una vita che si possa gustare fino in fondo. Però questo adesso si realizza con un uomo che si chiama Gesù, che è Messia e figlio di Dio. Quindi dobbiamo capire questo alla luce del titolo già spiegato, ma comprendere il ritocco che ha fatto Marco al testo profetico per dire come tutto si realizza adesso in una maniera inaspettata. Per quel motivo ha tolto gli articoli ai titoli Christos, o Messiah, e figlio di Dio. Quindi anche per dire come noi dobbiamo porci di una maniera nuova di fronte a questo racconto per capire appunto il suo messaggio. E ovviamente per Marco il cammino di Gesù, Marco sta dicendo che Gesù davanti a te, già sappiamo che è questo te, è questo Gesù Messia figlio di Dio. Quindi Marco sta ricordando che Gesù è stato sempre consapevole del suo cammino, che Dio l'ha fatto capire, l'ha informato, ecco io mando il mio messaggero davanti a te, Gesù Messia figlio di Dio. Quindi il cammino che Gesù realizzerà non sarà all'insegna un po' delle cose che si improvvisano o cose che possono essere un po' di propria iniziativa o in maniera arbitraria, ma il cammino che Gesù realizzerà sarà quello che risponde pienamente al cammino del Padre, al cammino di Dio. Quindi piena consapevolezza del suo progetto. Quindi un cammino che non corrisponderà a quelle che erano le attese del popolo riguardante la figura del Messia o di questo altro personaggio, questa dignità del figlio di Dio che era anche inteso come appunto il discendente davidico. Marco in questa maniera vuole dare alla scrittura il suo valore autentico e questo lo si può capire soltanto alla luce della persona di Gesù. La citazione di Marco allora serve per interpretare anche la voce, come vedremo subito, che grida nel deserto, una voce grida nel deserto, preparate il cammino del Signore, anche questo non è una voce anonima, una voce che agisce di sua iniziativa, ma è la voce del messaggero che è stato mandato. Quindi secondo Marco la buona notizia riguarda il progetto di Dio, tutto quello che Dio ha sempre pensato per l'umanità e che ora finalmente si realizza nella persona di Gesù. E Marco, citando, ricordando il profeta, in questo caso il profeta Malachia, ma riprendendo anche il libro dell'Esodo, dice io mando il mio messaggero, ho inviato un messaggero davanti a te. Il verbo inviare in greco si dice apostello, che è una parola che ci può risultare familiare perché abbiamo il termine apostolo da questo verbo. Quindi l'apostolo chi è? L'apostolo è colui che è stato inviato con un compito specifico, ha ricevuto una missione che deve svolgere. Il verbo apostello si usa sempre in ambito legale, giuridico. Uno viene incaricato da una missione e deve svolgerla secondo quello che gli è stato detto. In greco ci sono altri verbi per dire inviare. Quando io devo inviare un pacco, non uso il verbo apostello, ma uso il verbo pempo, così, no? Quindi Marco è molto attento quando dice invio il mio messaggero, usa un termine che significa che il messaggero è consapevole del compito che gli è stato affidato. Quindi è tutto ben pensato E il messaggero è anche consapevole dell'autorità che ha ricevuto, così come se a me, non so, un personaggio importante, il capo del governo o il Papa, no, mi manda, senti, vai da tizio a dirle queste cose, io sono consapevole dell'incarico che mi è stato dato e sono pronto anche a realizzarlo. Quindi apostolo significa colui che svolge questa missione, che è inviato per svolgere una missione che gli è stata poi affidata. Poi è diventato un titolo onorifico, come vedremo, si vede poi in altri testi, per indicare i 12 apostoli o i 12 primi seguaci di Gesù, ma in greco riguarda la figura di colui che svolge una missione specifica, colui che è stato inviato per far conoscere, appunto, per far dare un messaggio specifico. E il termine anche che qui adopera per dire che è stato inviato il messaggero, in greco è angelo, quindi abbiamo anche questo termine, angelo, che nell'Antico Testamento questo termine, ma anche nel Nuovo, serve per indicare i messaggeri a carattere celestiale, questa specie di angeli inviati da Dio per informare l'essere umano di qualche cosa specifica. Però in questo caso, nel libro, nel testo di Marco, il messaggero è un uomo di carne e ossa. Non è un essere pennuto, un personaggio che appartiene alle sfere celestiali. Quindi messaggero, angelo, si usa anche per indicare persone di carne e ossa. Questo sia nel Nuovo Testamento anche come nell'Antico, perché quando Malachia dice io mando il mio messaggero davanti a me, il messaggero è Elia. Elia che doveva tornare per presentare e indicare la figura del Messia. Sono tutte indicazioni precise che l'autore ci sta offrendo, Marco, per dire come tutto quello che sta scritto nel Vangelo può essere applicato perfettamente alla nostra vita. Anche noi possiamo essere inviati, avere questo compito di ricevere appunto una missione e come messaggeri con la nostra vita rendere attraente e invitante la proposta del Cristo. Poi Marco passa alla citazione poi di Isaia 43, ma per indicare un cambiamento di scena, perché il messaggero che è stato annunciato si presenta nel deserto, presso il fiume Giordano. E Marco anche qui ritocca di nuovo la citazione di Isaia. Isaia 43 dice così, voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la strada del Signore. Invece noi abbiamo letto diversamente. La punteggiatura è sempre molto importante quando si legge un testo, perché una frase con i punti, con la punteggiatura cambiata, può anche avere un significato completamente diverso. Quindi Isaia dice, voce di uno che grida, due punti, nel deserto preparate la strada del Signore. Marco ha scritto, voce di uno che grida nel deserto, due punti, preparate la strada del Signore. Quindi ha spostato i due punti. Per Marco è molto importante che il messaggero si trovi in questo contesto, in luogo specifico, come il deserto. Perché il deserto segna una frontiera, era uno spazio alternativo, in cui accogliere appunto la proposta che adesso il messaggero, che è Giovanni Battista, presenterà al popolo. Un contesto al di fuori degli influssi dell'ambiente ufficiale. All'epoca di Gesù, il deserto era un luogo molto ricercato da tutti quelli che contestavano i poteri costituiti. Quindi tutte le sommosse, le ribellioni, i movimenti di protesta si ritiravano nel deserto. Era la maniera anche di organizzare la resistenza. Quindi anche per Marco è importante che la voce si collochi nel deserto che riguarda anche tutta la storia dell'Esodo, come abbiamo già accennato, per dire che da lì deve iniziare una maniera nuova di vedere la realtà, di intendere anche i rapporti con gli altri e di poter accogliere appunto la buona notizia di Gesù. La voce del messaggero che grida nel deserto è ovviamente quella del Battista, come vedremo subito, e sempre Girolamo, il padre della Chiesa, fa una bella riflessione su questo aspetto che Marco presenta Giovanni Battista come voce. Girolamo dice nel suo commento a Marco, Giovanni Battista e voce, Gesù sarà parola. Sono due cose diverse. Perché la voce serve, quel grido, perché uno ascolti. La parola serve perché uno possa finalmente comunicare, possa veramente entrare nel contenuto di quello che le viene rivolto. E in questa maniera, lo dice Girolamo, dice Giovanni Battista viene chiamato voce, mentre nostro Signore Gesù parla. Giovanni Battista è come un servo che precede il padrone. Quindi Marco, fin dall'inizio del Vangelo, ha voluto mettere la differenza radicale tra il Battista e Gesù. Il Battista appartiene ancora all'antico, soltanto con Gesù inizierà quel nuovo, quella buona notizia che cambierà completamente il panorama storico, il panorama religioso dell'umanità. E il messaggero, ecco questa voce che grida, invita a preparare il cammino del Signore. Si tratta di una proposta, preparate, non è un'imposizione, ma una proposta che riguarda tutta la società. Tutti sono coinvolti, invitati a preparare, come vedremo subito nella proposta che fa Giovanni Battista, preparare significa cambiare vita, avere un atteggiamento dove la persona non sia complice dell'ingiustizia, in questa maniera si prepara la strada, e tutti devono essere consapevoli che se le cose non funzionano, siamo tutti responsabili di questa mancanza di funzionamento. Quindi non basta che la proposta venga rivolta a un gruppo di persone, ma tutta la società deve rispondere a questo invito perché veramente la buona notizia possa essere ben accolta. Quindi le parole di Isaia, che riprende qui Marco, si riferivano, abbiamo detto che l'Evangelista parte del testo di Esodo 23:20, poi aggiunge il testo di Isaia, ma se il testo dell'Esodo parlava dell'uscita dall'Egitto, il testo di Isaia parla del ritorno dall'esilio. Anche qui Marco ha voluto di nuovo recuperare un evento molto importante nella storia del popolo di Israele. Quindi sono tutti e due momenti della storia, l'Esodo e il ritorno dall'esilio, che hanno a che fare con la liberazione, con l'uscita da una situazione di schiavitù. Quindi preparare la strada allora significa essere pronti per lasciare alle spalle situazioni di grande umiliazione, situazioni in cui la persona non può esprimere e non può sentire questa liberazione. E la liberazione adesso non si tratta più di lasciare una terra di schiavitù come poteva essere l'Egitto, o di tornare dall'esilio lasciando la Babilonia per essere di nuovo nella terra promessa, ma la liberazione è qualcosa che riguarda l'uomo, la persona umana, nella sua interiorità. Quindi una liberazione, ovviamente, per poter agire, per poter parlare, e finisco, e per poter anche pensare, per avere anche pensieri liberi, senza nulla che possano costringere o impedire questa umanità, questo processo di maturazione umana, di crescita, di rendere la persona in grado di essere, appunto, pienamente libera. Ecco Marco allora con questa frase di Isaia sta presentando in che modo si realizzerà questa liberazione, prima con una preparazione e poi con quelli che saranno i gesti e le parole di Gesù. Ci fermiamo qua, abbiamo finito la prima parte, ci vediamo alle 11 con qualche minuto di ritardo che vi ho rubato, alle 11 per la seconda parte. Grazie dell'ascolto, ci stiamo.